Iniziamo allora con la preghiera del Salmo 136-135.
Lodate il Signore perché è buono. Lodate il Dio degli dei. Lodate il Signore dei Signori. Egli solo ha compiuto meraviglie. Ha creato il cielo in questa pienza. Ha stabilito la terra sulle acque. Ha fatto i grandi luminari. Il sole per regolare il giorno. La luna e le stelle per regolare la notte. Per porre il vinto nei suoi primogeniti. Da loro liberò Israele. Con mano potente e braccio teso. Divise il Mar Rosso in due parti. In mezzo fece passare Israele,
perché era la sua misericordia.
Tramonta il faraone e il suo esercito nel Mar Rosso,
perché era la sua misericordia.
Guidò il suo popolo nel deserto,
perché era la sua misericordia.
Percosse i grandi sovrani,
perché era la sua misericordia.
Uccise il re potenti,
perché
nella nostra umiliazione si è ricordato di noi.
La sua misericordia.
Ci ha liberati dai nostri nemici.
La sua misericordia.
Egli dà il cibo a ogni vivente.
La sua misericordia.
Lodate il Dio del cielo.
La sua misericordia.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Se notate, questo salmo comincia enumerando le opere della creazione del cielo e della terra e così via, e poi passa dalle opere della creazione alla storia di Israele, dalla storia più antica fino alla storia più recente, fino al momento presente che dà il cibo ad ogni vivente, cioè io che leggo vivo. E allora questo salmo ripassa tutta la creazione, tutta la storia per giungere al momento presente e per spiegare qual è il senso di tutto. E credo che, per quanto uno possa essere distratto, dopo averlo ripetuto tante volte, 28 volte, ha capito il perché. Il perché di tutto quello che c'è è la misericordia. C'è l'amore gratuito di Dio. Perché c'è una cosa? Perché Dio la dona all'uomo. Perché quella cosa scompare? Perché l'uomo capisca qualcos'altro? Perché è capitato quel male? Perché l'uomo possa usare misericordia verso chi lo fa? Perché mi capita quel male? Di fare quel male? Perché impari ad accettare misericordia. L'amore gratuito è il perché ultimo di ogni cosa. E non c'è altro perché oltre questo. Anche il male è un perché, alla fine. Perché impari a dare misericordia può ricevere solo pace. E la misericordia, allora, l'amore gratuito di Dio, alla fine fa tornare i conti dell'universo e anche dove c'è il massimo male, lì è il massimo bene, la massima misericordia. Il massimo male è stato uccidere il figlio di Dio, e il massimo bene, Dio torna la vita per me. E questa è la luce alla quale Israele, dopo Pasqua, è esortato a leggere la storia propria del mondo fino al momento presente. Chiediamo al Signore di entrare in questa vita. Questa sera vorrei fare una cosa: siccome abbiamo passato le feste dei Santi, e oggi tra l'altro la festa dei Santi Gesuiti, il santo vuol dire che è diverso, che è altro, è l'attributo di Dio, e siamo tutti santi perché siamo altri, diversi. E questa sera vorrei, attraverso un testo che ci è più noto di tutta la scrittura e che vi è noto perché anche l'avete fatto la volta scorsa, scoprire qual è la santità alla quale siamo chiamati, la diversità alla quale siamo chiamati. E rileggiamo allora il racconto dell'Eucaristia, che è una ripetizione che facciamo, e abbiamo detto più volte la ripetizione è importante perché è proprio ripetendo che si ricorda, ed è ricordando che uno ha nel cuore, e gli si chiarisce un po' alla volta cosa ha nel cuore. E prima di leggere il testo, una breve nota introduttoria. Il testo che leggeremo, dicevamo, è il più noto, ma non solo il più noto, e tutti i Vangeli, anche le lettere di Paolo, sono nate attorno alla messa eucaristica, quando i cristiani riuniti per celebrare la memoria del Signore cercavano e cercano ancora adesso di capire cosa vuol dire quello che stiamo mangiando, quello che stiamo vivendo. E allora, per spiegare quello che succede nell'Eucaristia, sta scritto il Nuovo Testamento. E tutto l'Antico Testamento è la promessa di quel che avviene nell'Eucaristia. E qui nell'Eucaristia abbiamo è la sintesi di tutta l'opera di Dio, sono le sedie, sì. Nell'Eucaristia ogni parola di Dio diventa realtà. E il mistero dell'Eucaristia esige da noi una finezza particolare, perché il segno dell'Eucaristia è il più povero che ci sia, un pezzettino di pane e un po' di vino, il più elementare, che sono poi il simbolo del cibo e della bevanda, il fondamento della vita. Ecco, riuscire a vedere in questo pane e in questo vino la realtà stessa della vita è il grande mistero. E d'altronde, se il pane e il vino, se il mangiare e il bere non ha nessun senso divino, non ha senso vivere, perché mangiamo e beviamo. Allora mangiare e bere è solo mantenere la vita animale. Per cui celebrare l'Eucaristia vuol dire capire il senso di ogni mangiare e di ogni bere, cioè di ogni atto vitale che facciamo. Ed è lo stesso di Cristo. Leggiamo il testo che già abbiamo letto e poi cerchiamo di entrare. Cercherò di sottolineare certi aspetti diversi eventualmente dai precedenti e di approfondire aspetti simili.
Mi ricordo, siamo al capitolo 14, versetti 22 e 26. E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo, lo spezzò e diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo. E preso un calice, rendendo grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti. Amen, vi dico, non berrò più dal frutto della vite, fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio. E cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi.
Questo testo rappresenta il memoriale dell'Eucaristia, che è il ricordo, la memoria fondamentale della fede cristiana. Ora, far memoria, ricordare, vuol dire portare al cuore.
e l'abbiamo già detto più volte, noi viviamo di ciò che abbiamo nel cuore, nel ricordo, di ciò che amiamo. Cos'è il cuore della vita cristiana, che poi è il cuore dell'universo? È il dono che Dio fa di se stesso all'uomo. Spiego. Tutto quel che c'è al mondo è dono di Dio. Dietro ogni dono c'è la persona che dona se stessa. Se uno non raggiunge la persona, si ferma ai doni, rimane un feticista. Si attacca alle cose e sacrifica la sua vita a queste. Se uno regala un bel anello di fidanzamento, la fidanzata scappa con l'anello perché gli piace molto l'anello, non sarà un gran bel rapporto. Ecco, così noi uomini normalmente scappiamo da Dio portandoci dietro il bottino delle cose che ci ha regalato. No, è qualcos'altro. Cioè tutto l'universo è un anello di fidanzamento che Dio ha dato all'uomo. Un anellino piccolo. La Bibbia è la dichiarazione del senso di quell'anello. Cioè che ti vuol bene. E alla fine vuol darti se stesso. Come in ogni dono uno vuol dar se stesso. Con molta discrezione. E uno ti dà se stesso come vita, perché amare vuol dire una cosa strana. Se ami, l'altro diventa la tua vita. Cioè lo ricordi, diventa il tuo ricordo, diventa ciò che tu vivi. Uno vive ciò che ama, trasforma la tua vita e viceversa. Così noi diventiamo Dio proprio attraverso l'amore. E il fondamento dell'amore è che noi non amiamo, ma lui ci ama gratuitamente come figli. E il fondamento dell'amore è sentirsi accettare di essere figli. Allora la santità cristiana, la diversità cristiana nel mondo, è che invece di vivere come il vecchio Adamo, che vuole essere padrone di se stesso, essere padrone di tutto ed è solo al mondo, la santità cristiana è saper vivere da figli, e vedremo attraverso questo testo cosa significa vivere da figli, cioè trovare la propria autenticità.
E mentre essi mangiavano, preso del pane, benedicendo, lo spezzò e diede loro e disse: prendete, questo è il mio corpo.
Stando mangiando l'ultima cena, uno davvero diventa ciò che mangia, o meglio come mangia, perché tutti mangiamo le stesse cose. Ma come mai con le stesse cose uno vive male e l'altro vive bene? Vediamo come mangia il figlio, cioè come vive il figlio. Il figlio mangia prendendo. Tutto ciò che noi abbiamo lo prendiamo. Io non sono la vita, la prendo. La mia esistenza mi è stata data. O la prendo o la butto via, comunque mi è data. Se voglio la prendo. Cioè tutto ciò che esiste è oggetto di dono, lo posso solo prendere. Però ci sono due modi di prendere, c'è quello di prendere con la mano aperta, ricevere come dono, e allora il dono ti mette in comunione con colui che dona e diventa amore e dono di sé. Oppure prendere rapendo, mettendo le mani sul dono, volendolo possedere. Ecco, il figlio cosa fa? Prende il pane, anche lui, poi vedremo cosa fa. Comunque sempre prendiamo, tutto ciò di cui viviamo noi lo prendiamo, anche la vita l'abbiamo presa, non me la sono data io. Anche le persone che si sono fatte da sé, l'avrà fatta pur qualche mamma, si spera, se no sono infelici. Noi ci prendiamo. Importante è il prendersi, si guarisce da tutti i deliri del non accettarsi, mi volesse dire, mi prendo. Prende il pane, poi vedremo prende il vino, il pane rappresenta più il corpo, il vino lo spirito, ed è interessante che non è che prende il frumento, prende il pane, nel pane c'è dentro non solo la natura, il frumento, Nel pane c'è dentro il lavoro, la fatica, le relazioni, l'eredità del padre che ti ha dato il campo, l'ingiustizia di chi te l'ha rubata, il sudore, tutta la cultura, la giustizia, l'ingiustizia, i desideri, le attese, le speranze, cioè tutto prendi, perché tutto viene, se non c'è non c'è, tutto quel che c'è lo prendi, il problema è di come lo prendi, lo puoi prendere come veleno o come benedizione. Ecco, il figlio è colui che prende benedicendo, è contento e benedice colui che dà. Questo vuol dire essere figli. Supponi, io chi sono? Non mi interessa tanto chi sono. Quel che sono, sono dono di Dio, termine del suo amore, e benedico lui che mi ama e sono contento di esistere. Così come sono. Quel che ho fatto, bene o male che sia, non importa, devo prenderlo, poi vedrò se è bene o male. Se lo prendo come dono o come perdono, ha un significato di relazione con Dio e di pienezza di vita. Se non lo prendo, o se voglio possederlo e trattenerlo, è già ucciso. Per cui la nostra vita diventa vita solo se prendiamo tutto ciò che siamo, compreso il mio io, le cose, le persone, i doni, benedicendo, cioè con gioia, con riconoscenza. È un dono che ricevo, che non devo pagare. E non devo neanche mettere le mani sul principio del dono, noi vorremmo garantirci possedendo il principio, è come chi vuol possedere il padre o la madre, no? Il padre e la madre sono distinti, se no non esiste. Posso esistere solo come figlio. E il male radicale dell'uomo è non considerarsi figlio, quindi non accettare se stesso. Quindi chiaro che non accetta né il padre né la madre né il fratello. Ecco, Gesù è il primo, è il contrario di Adamo, vi ricordate, che rapì l'eguaglianza con Dio, che era il dono che Dio gli aveva fatto di essere come lui. Gesù è il primo che prende tutto come dono, senza rapire, senza voler mettere le mani sopra. Si sa nelle mani del suo principio, e noi siamo nelle mani di qualcuno, se no non siamo. Siamo affidati. E tutta la realtà ha un significato se la prendi bene, bene dicendo. Anche la realtà cattiva la puoi prendere bene, chiaro, c'è. Puoi prenderla male restituendola, rimuovendola o moltiplicando all'infinito il male, o puoi prenderla in altro modo, come luogo di riconciliazione, di conoscenza più profonda, di perdono, di comunione più viva. Poi Gesù è il primo che prende benedicendo. Il figlio, ecco la nostra vita quotidiana, vuol dire che tutto quel che siamo, abbiamo, ogni briciola di pane, ogni briciola di vita ha senso, sazia, se prendiamo benedicendo. Se prendiamo con affanno per possederla, è già distrutta. Ecco, e chi prende così, essendo figlio, non è che allora resta un bambino minorenne che non crescerà mai. Chi prende così, con chi si sa figlio, diventa adulto, cioè può come il padre spezzare e dare. L'adulto è chi si sa figlio, chi si crede padre eterno non sarà mai adulto. Sarà sempre il bambino che prende da tutti, prima dai genitori, poi dagli altri, poi magari dominerà tutti, poi farà il dittatore, se ancora non può. Ha bisogno di prendere per sentirsi qualcuno. Chi invece si sente amato ed è contento di esistere non fa male a nessuno, anzi sa amare e sa dare, spezzare, condividere, sa farsi fratello. E ci sono interferenze, ma non importa, sarà qualcuno che trasmette con la radio vicino.
Sono i cambi.
Erano schermati bene una volta. Credo che lo siano ancora, ma può darsi che sia qualche radio per caso. Allora, è interessante vedere che la sorgente della nostra attività, ciò che noi facciamo nei confronti degli altri, nei confronti della vita, dipende da come viviamo il nostro io. Se vivo me stesso come dono, come benedizione, come figlio, il mio agire sarà fraterno, sarà benedizione per tutti, sarà condivisione, solidarietà. Se io vivo me come rapina e non so chi sono, se non quel che riesco a accumulare, rapinerò anche tutti gli altri, metterò le mani sugli altri, nasce la storia di violenza che governa il mondo e che distrugge l'uomo. Soprattutto chi lo fa, questa violenza, e poi anche gli altri. Ecco, ed è interessante, a me colpisce molto che uno può essere adulto solo se si considera figlio, e il male radicale nostro è non saperci figli, cioè non volerci bene, come siamo voluti bene da Dio. E poi Gesù dice, prendete, richiama la Genesi quando Adamo voleva prendere, prendi, non è peccato prendere così. È ciò che Dio ti vuol dare, questo è il mio corpo dato per voi. Il figlio dà il suo corpo, la sua vita per noi, perché noi prendiamo e mangiamo, perché viviamo di lui e diventiamo lui. Cioè Gesù ci offre di partecipare alla sua vita di figlio. Attraverso l'Eucaristia noi partecipiamo del suo corpo, del figlio. Proviamo a spegnere se si sente.
No,
aveva lo stesso. Si sentirebbe però se parlassimo così?
Sì.
Allora si può spegnere là.
Dentro la porta di vetro.
E poi bisognerà vedere come si può fare. Sì. Sarà qualcuno vicino a pigliare.
In alto?
Aprendo.
Sportellini in alto.
È complicato ma possibile.
No, ce la fanno, ce la fanno.
Non è detto, perché con questo per capire. Il tasto a sinistra, ecco, arriva il Gabriele che risolve tutti i problemi. Bene. Ecco, praticamente noi con l'Eucaristia allora partecipiamo, va bene, sì. Partecipiamo a questo corpo, siamo chiamati a vivere di questo pane, facciamo la memoria di questo dono che lui ci ha fatto per vivere di questo dono. Per cui la nostra memoria originaria non è il tentativo di violenza, ma è il grande dono d'amore che mi fa esistere come sono e sono contento di esistere. Questa è l'Eucaristia, la vita cristiana è l'Eucaristia, è gioia di vivere, perché tutto ciò che sono è comunione col Padre ed è pienezza di vita divina. E anche se il dono è piccolo, se il pezzo di pane è piccolo, anche il piccolo gesto d'amore è comunione con colui che ama. E più è piccolo il gesto, più esprime grande amore per sé, perché l'amore si esprime più nel piccolo che nel grande. Gesto eroico sono capaci tutti di farlo. Ed è bello che il segno che ha scelto come amore sia il pane, che è la base del cibo. Se manca il pane è ingiusto e chi lo disprezza è ingiusto. Avesse scelto, non so, il lapislazzoli ci avrebbe rotto i denti. E sarebbe per pochi. C'è il pane, cosa più semplice, più modesta, e poi poco, perché fossero tonnellate di pane, vabbè, abbiamo il pane garantito. Invece no, è un gesto, che però significa tutta la vita, perché questo gesto è ciò che farà sulla croce, ha dato la vita per noi, è ciò che ha fatto tutto il resto della sua vita, vivendo per gli altri, vivendo da figlio e da fratello, ed è ciò che Dio dall'eternità ha sempre fatto, ci ha fatti figli, dando tutto se stesso a noi. E il figlio è il primo che lo capisce, è uguale al padre, e noi nell'Eucaristia partecipiamo di questo. E a me fa tanta pena quando dei cristiani vanno a messa per l'obbligo festivo. Tragico, tragico. E come, che pena, mi hanno regalato, sai, quella, la dama dell'ermellino lì, quel quadrettino, che pena che me l'ha regalato, non vorrei, perché è sempre quello lì. Se non ti piace Leonardo, cioè è il più grande dono infinito che possiamo avere, e andiamo a prenderlo come obbligo, facendo il sacrificio della messa, come se il sacrificio fosse andare a messa. Ma io poi sono il sacrificio di sentire il prete, ma non fateci caso. Forse per quello. Ma al di là di quello che diciamo noi preti, realmente lì andiamo perché è il corpo dato per noi. Dio non può darci nulla di più di questo. E lo ricevi nella misura in cui hai coscienza di questo. Ogni volta che vai deve crescere questa coscienza e questo dono. E allora davvero la tua giornata diventa eucaristia, gioia di vivere, di essere amato così. Ed è non solo il ricordo di ciò che è stato a monte da sempre, ma da ciò che vivi ora, ed è il segno già di tutto il futuro, che certamente sarà così perché Dio è Dio, ed è così. Ed è solo l'inganno dell'uomo che non gli permette di capire che è così. Per cui l'Eucaristia è davvero l'illuminazione del cuore dell'uomo. E per questo quotidianamente queste parole, ma è possibile sempre queste? Sì, queste. Prendete. Diventerete come Dio, come aveva detto il serpente, ed è vero, e non temere. Il corpo proprio dato è il dono di sé totale. Si distingue il corpo dal sangue per indicare la morte di croce. È un amore che sa affrontare anche la morte, più forte della morte, più forte della morte ingiusta e malfamata, più forte di ogni tradimento, perché lo dà a chi lo tradisce, a chi lo rinnega, a chi fugge. Proprio così si rivela come tale, come amore gratuito e divino. E nell'Eucaristia celebriamo questo, ma celebriamo non solo come una memoria passata, viviamo di questo. Passiamo al secondo versetto così.
Prese un calice, rendendo grazie, lo diede loro, e ne bevvero tutti, e disse loro: questo è il mio sangue dell'alleanza, il quale è versato per molti.
E premetto che per molti vuol dire per le moltitudini, cioè per tutti, è un ebraismo. E si separa, dicevo, il corpo dal sangue per indicare un amore che affronta anche la morte, e anche per un altro motivo: il sangue indica la vita. Agli ebrei è proibito bere il sangue o animali con dentro il sangue. Perché? Perché noi non possiamo bere la vita, non è per noi la vita. La vita ci è data goccia a goccia e poi la perdiamo. Se invece prendiamo il pane così, benedicendo e lo spezziamo, allora possiamo bere la vita. Cioè abbiamo la pienezza di vita di Dio, perché Dio è così, è uno che prende, benedice, spezza e dà. È il Dio figlio che fa così. E il padre invece fa il contrario. Spezza, dà, benedice il figlio. Per cui noi, vivendo e prendendo questo dono, vivendoci come dono, abbiamo davvero la possibilità di bere il calice della gioia, dell'abbondanza, il calice della vita, che è simbolo dello spirito. Abbiamo la pienezza dello spirito della vita di Dio. E allora il nostro pane, il nostro corpo, vive di questo spirito che è l'amore che c'è tra padre e figlio, e che è donato a tutti i fratelli. Difatti il calice circola tra tutti per indicare questo nuovo spirito che ci fa fratelli. E bevvero tutti. Tutti siamo chiamati a bere lo spirito, a bere la pienezza di vita, a partecipare alla pienezza di gioia, di ebbrezza, di vita di Dio. Non è quindi una vita stentata, ma è la sorgente della vita. L'uomo che voleva mettere le mani sulla sorgente della vita ce l'ha la sorgente della vita, come dono, non come possesso. Perché Dio dona tutto se stesso, il Padre dà tutto al Figlio e a noi, i suoi figli. E noi abbiamo tutto come dono. E questo sangue dell'alleanza, l'alleanza è tra due, e tra due alleati. Tra l'altro l'alleanza si faceva in un modo interessante anticamente. Se ricordate, quando la prima alleanza che ci fu tra Abramo e Dio, quando squartarono delle vittime, Abramo doveva passare, cioè si squartano delle vittime, poi i due contraenti l'alleanza passano in mezzo, ognuno giura così, così finirà squartato chi tradisce l'alleanza. Quindi bisogna stare insieme per forza. Cioè se uno la tradisce è morto. Ora se ricordate Abramo non passò in mezzo, passò solo il fuoco, cioè Dio. Perché noi l'alleanza l'abbiamo sempre trasgredita. E allora cosa capita? Siccome Dio è alleato fedele, porta su di sé la maledizione della nostra trasgressione. È lui che muore in croce per me perché lo metto. E mi dice, prendi, è tuo. Te lo dono lo stesso, me l'hai rubato. Tranquillo, è dono. Mi rubi la vita, stai tranquillo, prendila, te la dono, è tua. La mia vita, il mio spirito. E un'alleanza così non puoi più romperla. Come fai a romperla? Qualunque cosa tu faccia, l'altro dice, io non pongo condizioni, mi togli la vita, te la do. Questa è l'alleanza eterna che non può essere più rotta. E rivela chi è Dio. E proprio il peccato rivela l'essenza di Dio, che è un'alleanza così, di amore senza condizioni. Per cui Paolo a un dato punto dice, quasi dicendo, è così bello che ci sia stato il peccato, felix culpa. E dirà Agostino, poi anche Ambrogio. Perché? Perché proprio lì capisco l'amore gratuito e l'essenza di Dio come grazia. È interessante, allora neanche il male, neanche il massimo male oscura questo amore, anzi diventa il luogo di rivelazione più grande. E se ricordate quell'alleanza promessa a Geremia 31-34, dove si dice nessuno dovrà più insegnare all'altro chi è il Signore, perché tutti dal più piccolo al più grande mi conosceranno, perché? Perché io perdonerò i loro peccati. Cioè nel perdono tutti conosciamo chi è Dio, la nuova alleanza. C'è uno che si allea con noi che siamo infedeli e lui resta fedele lo stesso. È lì che conosciamo Dio. Questa alleanza è eterna, appunto, nulla più la rompe. Quindi la nostra unione con Dio ormai è indistruttibile. E noi facciamo questa memoria di un amore indistruttibile al di là della massima colpa possibile. Per cui siamo contenti della nostra salvezza. E lì conosciamo l'essenza di Dio, ma anche la nostra essenza. Chi sono io? Sono amato così da Dio, guarda che dignità ho. Valgo più di Dio, dà la vita per me, perché amare vuol dire stimare l'altro, più di sé. È la grande dignità dell'uomo.
Amen, vi dico, non berrò più del frutto della vite, fino a quel giorno in cui lo beva nuovo nel regno di Dio.
Ecco, il vino rappresenta per Israele il frutto della terra promessa, perché è chiaro che quando sei schiavo in Egitto ne vedi poco, quando sei nel deserto per 40 anni ne vedi poco, solo quando arrivi sulla terra è andato bene il raccolto. Hai potuto lavorare, hai potuto vinificare, ecco che nella festa hai la gioia di poter bere il vino. Quindi bere il vino rappresenta il compimento del dono della terra, della pienezza di vita. E Gesù dice, io non ne berrò più. Cioè lui resterà sempre crocifisso. Restare sempre fuori dalla mensa eucaristica chi è l'assente? È il Cristo, che si identifica con tutti quelli che ancora non sono lì, perché ha amato anche loro e ama anche loro. Allora lui non è ancora lì, lo verrà quando sarà nel regno. E quale sarà il regno di Dio? Quando tutti i suoi fratelli saranno lì. Se no lui non è contento. Sareste contento voi se metà della vostra famiglia è trucidata o non sapete dov'è? Ecco, così lui che è il figlio che conosce il padre, l'amore del padre per i fratelli, non beve, è in digiuno, è nella morte, si identifica con tutti i maledetti del mondo. E da qui nasce la nostra missione. Messa vuol dire anche missione. Siamo inviati, la messa ci manda verso i fratelli più lontani, perché quelli sono il nostro Signore, amati infinitamente da Lui. E andiamo da loro non per proselitismo, ma perché sono Lui. Ogni volta che l'avete fatto a uno di questi, l'avete fatto a me. Quindi tutta la storia è storia di missione per testimoniare questo stesso amore che il figlio, che il padre ha per il figlio ha per me suo fratello, è lo stesso che io verso i fratelli.
E cantato l'inno, uscirono verso il monte degli ulivi.
L'inno è quello che abbiamo pregato all'inizio della lettura, è il grande Hallel che si prega dopo Pasqua, dopo la cena pasquale. Ecco, comprendiamo ora bene il significato di quel salmo, del perché di tutto. Perché la creazione? Perché il peccato? Perché la schiavitù? Perché la liberazione? Perché ogni cosa? In ogni cosa c'è questo perché ormai. L'amore infinito di Dio per me e per tutti gli uomini. Quindi questo salmo ha qui il suo significato pieno. Ecco, con questo testo io vorrei che un po' comprendessimo almeno due o tre cosette. La prima è cosa significa saper vivere da figli, cioè volersi bene, infinitamente bene, il bene infinito che Dio vuole per ciascuno di noi. Capire la propria dignità, Dio mi dona a se stesso. Capire come noi cerchiamo tanti surrogati nella vita per avere la garanzia della vita, mettere le mani sulla vita, invece la vita è donata. Mettersi nelle mani della vita. E prendere bene tutto, anche il male che c'ho, è luogo di perdono, di riconciliazione, di crescita. Anche quello che faccio, non solo quello che mi capita. Tutto diventa vita da figlio, vita divina. E il male vita ancora più divina, se così si può dire, perché se tutto il bene è dono, il male è un iperdono, è un dono più grande, più gratuito. E vivere sempre in questa condizione stabile per sé di gioia, perché il mondo è così, la vera stoffa del mondo, tutto il mondo è eucaristia attraverso l'uomo. E tutto il mondo poi diventa vivibile se viviamo l'eucaristia, cioè sapendoci figli spezziamo e diamo ai fratelli e diventiamo attori, agenti di vita, sappiamo dare, non siamo solo dei succhiatori di vita. Siamo datori di vita, abbiamo lo spirito stesso del Signore e beviamo dal calice. Ecco, se comprendessimo queste cose. Poi una seconda cosa è che andiamo allora alla celebrazione eucaristica prescindendo da quello che diciamo noi preti. Intendete sempre bene quel che diciamo, che ci aiuti a capire questo. Ogni parola della scrittura serve per capire questo mistero, che è il mistero dell'uomo e il mistero di Dio. Terzo aspetto, la nostra vita concreta allora che dimensione ha se ha questo ricordo fondamentale? Perché uno vive del ricordo che ha, cosa mi sta a cuore. E un quarto, la mia relazione con gli altri fratelli, con i lontani. Sono Cristo, che non verrà più nel calice fino a quando tutti i fratelli saranno seduti a mensa. Ecco, desideravo questa sera fare una ripresa di questo testo per sottolineare degli aspetti, perché mi sembra che se anche ogni giorno lo si leggesse si capisce sempre qualcosa di più. Cioè, diciamo magari adesso interrompiamo un momento, rileggiamo il testo e vediamo cosa ci ha toccato di questo testo.
A me sembra che l'Eucaristia sia il luogo dove la rivelazione è più vicina, pur non capendo, pur avendo il mistero, però ho questa intuizione di dire è lì dove potrò un domani avere una rivelazione più forte. L'altra cosa invece in particolare soltanto, quando Gesù dice non berrò più questo caso, negli atti, quando lui rimane qui 40 giorni, capisco, magari è una sciocchezza, però dice andando a tavola, mi raccomando loro di non andare, di restare a Gerusalemme, no? Allora andando a tavola, ma non si presume che no.
Difatti starà attento di non dire che ha bevuto, perché è Luca che scrive gli atti, non si contraddice mai. Credo ha un valore molto preciso questo, è proprio... scusa Marco, sì, comunque hanno la stessa... Sì, hai ragione, stavo pensando in termini Luca che ho appena finito di spiegare Luca altrove. E in genere proprio sono anche molto coerenti, che c'è nei tutti i sinottici questo non bere più, che vuol dire io sono ancora pellegrino nel mondo, ed è quello che si dice continua il sacrificio della croce in tutti i poveri crocifissi, perché realmente porta il male non solo della storia prima e della sua, ma di quella che viene dopo. E per questo noi vediamo nei poveri cristi il Cristo, il nostro Signore. E questo che colpiva di Madre Teresa è... E cioè non è che noi serviamo i poveri, sono i poveri che ci salvano, porta su di sé il nostro male, mica l'hanno fatto loro, sono ancora Cristo. E qui la grande stima per il povero, si può interpretare i poveri in termini o sterminarli oppure eliminarli dando loro il benessere che è anche giusto, ma il problema è più profondo. Sono loro che mi salvano. La grande dignità, Gesù ha detto, beati i poveri. Perché? Perché il male l'abbiamo fatto volendo prendere tutto. Poveri fin dentro lo spirito, che tutto ricevono. Abbiamo la beatitudine del figlio e del fratello. Ed è in questa beatitudine che cessa la violenza dell'uomo su di sé e sugli altri. C'è un grande mistero, che generalmente quando pensiamo ai poveri pensiamo come fare la carità, che è giusto, però c'è sotto qualcosa di più. C'è sotto il mistero della croce che salva il mondo. E allora c'è un grande rispetto, una venerazione, e forse allora invece di fare le carità si fa un'altra cosa. Si condivide, che è un'altra cosa. Si prende senza possedere, si benedice, si spezza. Cioè è un'altra economia di vita. È un altro modo di intendere le relazioni. È un altro modo di intendere la propria realtà anche. Non sono ciò che ho. Circa la prima cosa, no, che nell'Eucaristia so che c'è davvero il grande mistero, credo che tutti abbiamo sperimentato, anche se siamo spiritualmente banali, che nella comunione ognuno ha una qualche esperienza mistica di silenzio interiore, di pace, di comunione, di consolazione. Anche la persona più distratta rientra un po' in se stessa. Ed è un gesto così primordiale, il pane che mangi e la parola, ma al di là della primordialità del gesto proprio c'è un senso di consolazione in chiunque. Che dovrebbe estendersi tutta la giornata, perché come durante le 24 ore vivo del cibo che ho preso quelle 2-3 volte al giorno, così vivo di questo cibo. Chi mangia di me vivrà di me, vivrà per me come io vivo per il padre e per i fratelli, giorno dopo giorno, chiaro. È il pane del pellegrino, è il viatico, no? Vedete, tra celebrare l'Eucaristia come un bel rito magico, celebrarla come davvero memoriale del Signore che fonda la mia esistenza e richiama tutta la liberazione della storia passata e dell'apertura a tutte le libertà future, mi indica come vivere il presente e mi dà lo spirito di vivere il presente. È il più grande dono che Dio potesse fare.
La distrazione che a volte abbiamo è dovuta al male, che ci fa fare male il bene.
Sì. Però direi arrivarci almeno con avvertenza, ecco. Quando celebro la messa la sera sarò stanco, beh, è il momento più bello della giornata, dove tutto acquista senso. Le sofferenze, le fatiche, le soddisfazioni, il lavoro o il lavoro non fatto anche per colpa mia, tutto diventa Eucaristia e raggiunge un senso, e io stesso raggiungo il mio senso.
Quando tu dicevi riguardo ai poveri, al povero che, nel quale si identifica Gesù in qualche modo e che serve il mondo, e l'elemosina è importante certamente, però il massimo è la condivisione, cioè ti voglio bene, voglio essere per te tutto, voglio volerti bene fino anche a dare la vita per te. E in fondo ciò che fa Gesù durante, quando dice prendete, no? Cioè prendete me stesso, io voglio che voi prendiate ciò che io sono, ciò che io ho, io mi do, mi consegno. E lo fa con grande, così, come una cosa nel contesto, così normalissima, senza fuoco, fulmini, così, seduti a tavola. Nella semplicità lui chiede di essere appunto mangiato, perché poi noi possiamo essere mangiati dai nostri fratelli.
Non troppo, eh? No, è con discrezione, perché bisogna voler bene anche a sé e non c'è. Lui è il figlio di Dio, io non sono Dio, ho i miei limiti, e conoscere i propri limiti, accettare anche questi, rispettare anche questi è fondamentale. Ed è aiutare anche l'altro a rispettare i limiti. Ma il mio limite, il suo limite, non è più un luogo di rivalità, ma è un luogo di comunione anche questo. Se uno gli dico lasciami in pace perché ho bisogno di dormire, forse gli faccio un grandissimo gesto di carità, più che facendomi mangiare e poi maledicendolo. No, per dire, cioè, credo che possiamo vivere i nostri limiti anche creaturali molto serenamente, perché non è che io approfitto del suo limite per attaccarlo e viceversa, i nostri limiti diventano luogo di comprensione. Prendi anche il mio limite come prendo il tuo, che è molto bello. Ecco, lui è il figlio e può dare la totalità della vita. Ecco, io nella misura, poi un'altra cosa, no? Questo brano, proprio oggi ci è capitato di leggere un'interpretazione, come si fa spesso, moralistica, e spiego. Allora anche noi dobbiamo prendere e spezzare dalla vita. No, io non prendo e non do nulla. Io ricevo. Se ricevo e giuisco, allora senza accorgermi darò qualcosa. Non so se mi spiego. No.
Sì.
Ah, se io mi metto lì di impegno a dare delle cose, alla fine do delle botte, con tanta buona volontà. Se invece ricevo amore e giuisco di questo, alla fine uno che è contento e che è amato saprà dare nella misura in cui ha ricevuto. E qui il principio non è lo spezzare e il dare, questo è il principio, è il padre che dà. principio del figlio è che riceve, prende e benedice. Nella misura in cui prendo e benedico, sono in grado di dare, ma non di più di ciò che prendo. E ognuno ha la sua misura che va rispettata. E ognuno prende una cosa, chi un'altra, ed è per questo che siamo diversi, prendiamo anche gli uni dagli altri, e anche la nostra convivenza diventa, invece che aggressiva, conflittuale, eucaristica, che è molto bello. Uno ha un dono, uno un altro, e ci si scambia i doni, e questo è il senso dello stare insieme. Non è che siamo un frullato tutti uguali, siamo tutti diversi. Che è molto bello anche prendere così, prendermi come sono, con i miei limiti, e questo oggetto di Eucaristia. Forse anche un piccolo pezzo di pane, c'è tutto anche in quel piccolo, perché è lo spirito col quale vivi. Ecco, per non cadere in illusioni di eroismo, che poi diventa anche una forma masochistica sacrificale, non è giusta. Anche Dio non si è sacrificato, né come intendiamo noi. Gesù dice, è necessario, non è un sacrificio. Vi voglio bene come il Padre vuol bene a me, vuol bene a voi, non posso far diversamente. Sono fatto così.
Quindi il gesto fondamentale è quello del prendere a mano aperta. Perché poi il dare diventa poi una conseguenza, mentre mi sembra che noi abbiamo in mente che dobbiamo dare.
Allora per dare devi prendere di qua, di là. Sì.
Quindi spostare l'attenzione sul prendere, sì. Benedicendo, cioè a mano sì. aperta.
Gesù è il primo che prende così, anche Adamo ha preso invece rapendo, è quel che facciamo tutti, la violenza appropriativa. E se un bambino fa per prendere una cosa, anche l'altro subito la prende, è il principio addirittura della cultura, è limitarsi nel prendere. Poi si fanno delle norme, dei divieti per non distruggersi, se no tutti si vorrebbe la stessa cosa, ci si uccide e si distrugge la cosa. E sembra che la cultura nasca da questa mimesi appropriativa che corre un limite, si pone dei tabù, eccetera. È un sacrificio originario, tante cose. Ecco, in realtà questo si chiama il peccato originale, perché tutto è dono, e il dono non è da prendere, è da rapire. Ce l'hai, stai tranquillo, ed è molto più bello, perché non so se vi è mai capitato, no? Di comprarvi una cosa, magari vi piace, poi la buttate via, un dono, forse anche piccolo, è bellissimo. C'è dentro un mondo in un dono, forse anche piccolo. Una cosa che ti sei pagato, vabbè, se sei stufo la butti via. In genere perché sei frustrato e bisogna prenderti una cosa, e vabbè, te la prendi. Il dono invece non è una frustrazione, è una pienezza. E saper ricevere è la cosa più grande. Perché tutto quel che sono l'ho ricevuto, vuol dire se no non mi accetto, non accetto di vivere. Solo questo.
Anche perché qui c'è in gioco il dono della vita eterna.
E poi della vita.
La vita.
E proprio di me stesso come sono. Che è già eterno. In questo.
Comunque sono passati 2000 anni. Cioè, voglio dire, nel senso che questo fatto qui è difficilissimo comunque, perché è molto difficile. Tanto bene, fino a loro si possono fare perdono loro, perché sono ignoranti, cioè non sanno quel che fanno, cioè sono in
e pensava a noi che dobbiamo l'Eucaristia probabilmente.
No, effettivamente è qualcosa sì, che sì, è un mistero comunque questi ignoranti.
Sì.
Perché il problema è questo, sono ignoranti, perché?
No, adesso io non mi chiedo il perché, è così. Ecco, il perché è perché non abbiamo ancora tolto l'ignoranza. Questo Vangelo è per toglierci l'ignoranza. La celebrazione stessa fatta bene ci toglie lentamente dall'ignoranza. Questo è il senso del rito fondante e del ricordo di questo. Sì. Cioè, perché dopo 2000 anni ancora facciamo memoria di questo e comprendiamo. Difatti è necessaria una lunga catechesi anche per entrare bene nell'Eucaristia, che poi si fa anche di mano in mano, ecco. E poi non basta tutta la vita, per cui è bene darla anche ai bambini, che capiscono già molto più di noi. Poi il problema è continuare a capire.
Comunque tantissimi vanno da qui, in questa storia, cioè passano tanti musulmani, ma ci sono tantissimi che restano qui. Molti sono chiamati e pochi sono chiamati.
Tutti eletti. Presto tardi, io dico una cosa.
No, tutti eletti sulla distanza.
Sulla distanza, sì, sulla distanza.
Non un altro terreno, però, perché su un altro terreno... Cioè, chi ha occhi per vedere, voglio dire, veda, insomma, nel senso che lo vediamo.
Noi non siamo giudici.
Come?
Non siamo giudici.
No, no, ma non si tratta di...
No, ma dico giudici anche, la realtà non la vediamo, spesso vediamo, e non so, anche di me uno può vedere subito quello che faccio di male, magari invece c'è un fondo buono anch'io perché sono figlio di Dio, e che viene fuori... Quando viene fuori, ma c'è, e credo in ogni persona c'è questa cosa bellissima, saperla vedere, e questa è la nostra capacità. Ma in ogni uomo c'è una scintilla che
e in ogni uomo ci deve essere
meravigliosa. Che ci deve essere? C'è? C'è anche in me, poi che non ci sia nell'altro. Ma c'è una cosa che noi vediamo con i nostri occhi. Se io vedo uno che chiamiamo un delinquente con quest'occhio, l'altro diventa una persona meravigliosa e lo diventa davvero. Se io vedo anche una persona bravissima con l'occhio cattivo, lo faccio delinquente, o almeno lo è per me. Cioè proprio noi abbiamo il potere grosso nelle nostre relazioni, senza essere, senza esagerare, senza nel magico, ma l'occhio buono vede bene, vede quel bene che c'è e lo libera, lo fa uscire.
Ognuno
che c'è in tutti, sì.
Ognuno vede quello che è in realtà, cioè, se uno è infelice vede l'infelicità, se uno è felice vede la felicità,
sì,
se
sì.
Uno ha il cuore pieno di gioia vede gioia,
sì.
Se uno ha la disperazione dentro di sé, sì. Vede la disperazione dentro
di sé, sì, uno vede con i suoi occhi, però ecco, direi bisogna anche abituarsi a vedere ognuno di noi con occhi nuovi.
Questo è
e credo questo testo che è oggettivo, perché è importante, non è come vedo io, come vedi tu, lui,
ah,
lui.
Sì, certo.
È un testo oggettivo che ci fa da specchio, ci fa vedere come dobbiamo vedere tutti, perché è la nostra verità, molto liberante per tutti. Come poi vedo io, non me ne frega niente, se sono strabico, sono mio, perderò la vista, sono scemo, non mi preoccupo. Così mi vede Dio, è molto più bello, so se mi spiego. Poi io faccio quel che posso, non mi preoccupo più che tanto. Poi sono sicuro che alla fine della vita anch'io prenderò benedicendo, perché non è mio, è dono tutto. Diventerò figlio, sarà il dies natalis per tutti. Però l'importante è vivere già prima, ecco, da figli. Già prima da figli e da... per quanto è possibile. E capite il valore dell'Eucaristia che ci educa giorno dopo giorno a questo. Questa parola è importante, la parola, perché dà il senso alla realtà. Quel pane senza la parola non è questo pane, non è questa vita.
È molto liberante, come dici tu, e poi secondo me c'è un'altra cosa che ci può aiutare, che qualche volta riusciamo a sperimentarlo anche solo per brevi, e quindi è sperimentabile, no?
Sì,
e,
sì, sì.
E entra ogni volta di più, cioè ogni volta che riusciamo a vivere questo, vediamo che è vero, no?
Sì.
Ed è sempre più vero per noi.
Sì, sì, sì.
Sì. È importante, perché sennò diventa una cosa detto da un altro, che io non riesco a...
Cioè la forza della vita cristiana è il pane dell'Eucaristia, se no sono solo parole.
C'è una cosa però che in tutto questo che trovo molto bello e profondo faccio fatica a capire. E cioè che Gesù non beva più vino. Perché io penso che essendo Gesù risorto, nel momento in cui ognuno di noi come essere umano riesce a raggiungere questa condizione di benedirsi e quindi riuscire ad amare la vita e quindi il prossimo e quindi diventare fratello riconoscendosi figlio di Dio, credo nel momento in cui ogni essere umano raggiunge questa condizione, penso che la cosa più bella sia poter brindare insieme a Gesù, sì, di questo. Io credo che Gesù ogni volta invece beva di questo calice nella nuova alleanza che riesce a stipulare, cioè lui la stipula sempre, ma nel momento in cui vede che è pienamente realizzata da ogni essere umano, io da essere umano, non da Dio, avrei piacere a brindare con lui.
Ecco, lui brinda con noi e noi con lui, e poi smette di brindare perché c'è l'altro fratello che deve brindare, cioè questo è il senso profondo.
Sì,
che
la vedo come essere umano.
C'è sotto un mistero grande che noi non riusciamo a capire, perché noi pensiamo sempre a Cristo come qualcosa di così, è lui, beato lui. No, c'è davvero unione reale? Cioè il Cristo totale è tutta l'umanità, perché lui è il figlio, tutto è stato fatto in lui, attraverso lui, in vista di lui, e lui senza di noi gli manca un pezzo. Siccome però è intero, c'è tutto.
Però noi siamo individui.
Noi siamo individui, è chiaro che lui è individuo, non è confuso, sì. Però c'è la comunione, perché una persona ha le sue relazioni. E tutte le relazioni positive tra tutta l'umanità costituisce il Cristo totale nella creazione, che è il riflesso del Cristo totale, figlio del Padre, indissolubilmente unito ormai nell'umanità di Gesù, per cui realmente l'umanità è assorbita nella divinità attraverso la persona di Gesù. E quindi quando Paolo, se voi leggete le lettere di Paolo, le sentite leggere, fa impressione, come dica sempre, in Cristo, come sì, è il luogo dove lui abita, uno abita dove ama. E con l'amore la sua vita è Cristo. E la cosa è essere in, è proprio, sarebbe l'entusiasmo, vuol dire entheos, in Dio, è inviato, abita in Dio, sta di casa lì. Perché realmente la nostra verità è in Lui ed è Lui, il Figlio. E noi la percepiamo più in termini così descrittivi, moralistici, o invece è in termini mistico, e per mistico si intende la cosa più reale. Non si intende una cosa vaga, ciò che è mistico è la cosa più reale. Tanto è vero che i medievali chiamavano corpo mistico l'Eucaristia in questo senso, e corpo di Cristo i fratelli, quello che noi chiamiamo adesso corpo mistico, che poi va bene, basta intendersi, ma... Anche il paradosso, se voi ricordate la parabola dei due fratelli e del padre, si parla del banchetto che è l'Eucaristia. Chi è fuori dell'Eucaristia, vi ricordate? Il padre è il fratello giusto. È interessantissimo. È la grandezza di Dio che è sempre fuori, eppure la festa l'ha fatta lui. Cioè, è sempre fuori perché è oltre ed è sempre con chi è fuori. Ed è questo che impedisce che la nostra Eucaristia, la nostra Chiesa diventi una setta di giusti chiusa in sé. Ha sempre come centro l'altro. È molto bello.
Scusi, volevo fare una domanda che era emessa l'altra volta, che mi ha fatto pensare. Se Dio è con quelli fuori, no? Lei ha detto, sì, adesso, no? Ecco, perché le persone che sono fuori, cioè le persone che sono in difetto nella Chiesa, non possono accettare questo dono? Lei ha detto che l'uomo non deve essere giudice, no?
Sì.
Ecco, allora perché l'uomo che non è in sintonia con alcuni principi della Chiesa è escluso da questa comunità? Ecco, dato che l'uomo non deve giudicare, eccetera.
Difatti bisogna stare attenti, supponi, quando si dice, no, chi è divorziato non partecipa ai sacramenti, cosa vuol dire? Vuol dire una cosa, come prima cosa, chiaramente fare il male vuol dire non essere in comunione piena con Dio. Dio lo è con te, ma non tu con Lui. Punto secondo, a tutti capita di fare il male, non si sa bene poi se sia bene o se è male, perché allora si impedisce a quello, uno ha ucciso, poi va a fare la comunione. No, e questo mi va bene. come mai allora uno divorziato gli si impedisce? Ecco, io credo bisogna stare attenti a una cosa che per sé non riguarda più lui, riguarda gli altri, perché gli altri potrebbero pensare che divorziare si può, chi invece ha divorziato sa che in fondo gli è andata male e ha pieno diritto di partecipare alla comunione con Dio e con i fratelli. Quindi il problema della maturità della comunità cristiana, secondo me, che va anche rispettata fino a quando non diventa matura. Per cui io che sono divorziato partecipo pienamente alla vita cristiana sapendo di essere riconciliato, e fino a quando i miei fratelli non, ecco, non ci sarà il pericolo per loro di intendere male la mia partecipazione, mi astengo dalla comunione visibile e farò quella spirituale e tutto il resto per non scandalizzare loro che sono deboli nella fede. Questo è l'unico motivo che vedo valido nella disciplina ecclesiastica, ecco, per tutelare il matrimonio, per chi che non si sottovaluti, ecco, ma solo per questo, non perché invece cioè, insomma, la persona interessata non ha già capito meglio degli altri in fondo, e allora ha pieno diritto alla comunione, ecco. E anche quando si parla di scomunica nella Chiesa antica, non è mai per la persona. Prima è se la persona crede di far bene, lo scomunichi per dire: guarda che il tuo gesto, anche se tu credi che sia buono, non è buono perché non corrisponde al Vangelo. Non so se mi spiego. È per visibilizzare in un primo tempo la colpa a chi non la conosce. Quando ha riconosciuto la colpa per sé, allora basta. So, supponete come Sant'Ambrogio, che Teodosio, il grande imperatore, arriva, vuole andare in chiesa, lo caccia fuori. No, tu non sei in comunione, sei scomunicato perché hai ucciso. Ha fatto benissimo. Fino a quando si è pentito l'ha riammesso in chiesa. Non so se mi spiego. Quindi ha un senso per visibilizzare il male come male, perché uno non lo faccia. Una volta però avvenuto e che uno ha capito e la sua storia è andata avanti e si è riconciliato personalmente, ecco, allora l'unico motivo, direi, che può essere è la debolezza di fede degli altri credenti, mi sembra, perché la persona interessata ha pieno diritto al perdono e alla riconciliazione, chiaramente non deve sentirsi esclusa da Dio, ecco, assolutamente, e neanche dalla comunione con Cristo.
Potresti spiegarmi meglio allora c'è la differenza tra la comunione in quanto ricevo corpo di Cristo e la comunione spirituale, se praticamente hanno lo stesso effetto?
Non ce l'hanno, ma non ce l'hanno. Cioè, voglio dire, uno che desidera la comunione al corpo di Cristo ce l'ha già col desiderio, anche se non la fa, ma è proprio la comunione al corpo di Cristo. Cioè, non è solo un desiderio vago, ecco, è il desiderio di appartenenza piena a questo corpo dato per noi. Quindi questo già partecipa con questa comunione. Ed è da valorizzare molto di più, perché uno può andare a fare 3 comunioni al giorno così, per avere magari i voti dai cattolici sotto le elezioni, come a Roma poteva capitare, mi ricordo. Ecco, non è grande comunione. Oppure, non so, certi monaci che sono stati 40 anni da solo nel deserto, magari lo facevano a comunione, ma erano in comunione. Non so se mi spiego. Per cui anche bisognerebbe stare attenti a valorizzare molto anche la comunione spirituale, e anche chi, per delle leggi così, che certamente vanno riviste, ecco, venisse escluso, sappia che per sé non è escluso dalla comunione reale con Cristo, né con la comunità, né con la fede, anzi, a un dato punto uno con la sua esperienza, la sua sofferenza, ha più diritto di altri. Non so se è chiaro, sì. Poi quelle che sono le leggi e le disposizioni possono cambiare, perché ciò che non cambia è il principio, che è bene evidenziare il male se è incosciente. Supponete come l'aborto, tante volte si mette la scomunica, non per prendersela con chi ha abortito, poverino, perché uno non pensa che l'aborto non è così come prendere un bicchiere d'acqua, che poi dopo si accorge che non è così. Allora è per chi non l'ha fatto, è sempre per chi non l'ha fatto che si mette quelle le leggi in fondo, così si mette la legge non buttarsi dal decimo piano, per chi non si è buttato, chi si è buttato lo curi. Per cui bisogna sempre distinguere la legge dall'applicazione. Per cui la legge è sacrosanta e giusta, non bisogna buttarsi al decimo piano. Se uno si è buttato e sopravvissuto, cosa fai? Lo curi, basta. È l'unica legge vera. E anche l'altra legge serviva per dire non farlo, ecco. Ma l'intento vero non è quella, è l'altro, che ti prendi cura della vita.
Però mi sembra che questo tipo di discorso tu sei sempre giusto, nel senso che come si fa a crescere una chiesa, a farla diventare più matura, se poi però tu per non andare a fare la comunione, fai una parola più in alto per gli scandalini. Non fare questo, perché a me sembra che questo sia venuto anche scandalizzando la società di allora, però bisogna sempre tutelare, cioè tu devi tutelare perché insomma potresti dare dei problemi. Dando dei problemi forse che si viene fuori da determinate dinamiche.
Adesso
si mette proprio in discussione. Invece io sono giusto perché un matrimonio che va benissimo, io sono giusto perché sono nella chiesa, perché l'altro insomma è da prendere un po' con le pinze, che vada di là perché mi vuole affastidio.
Ecco, non dovrebbe essere così, se è così è molto brutto. Se è così è molto brutto.
Da un'altra parte frequento una parrocchia perché i figli vanno via dalla cosa, però vado da un'altra parte a comunicarsi, oppure non si comunica perché si sente in peccato, insomma, di che cosa? Cioè, quando tu hai amato una persona è andata male, ami quest'altra persona, è il reale matrimonio, reale comunione, e questo è l'aspetto vero dell'amore. No, tu non devi fare lì, no?
Ecco, per esempio qui sotto c'è qualcosa anche di molto discutibile, perché allora, dico davvero, adesso il problema è molto ampio, ma si potrebbe pensare, allora l'amore dura finché dura, che vuol dire sposiamoci finché dura, allora aboliamo il matrimonio, perché
no,
finché dura vuol dire che non dura.
Ecco. Sì. Non so come andate effettivamente.
Esatto.
Però quello che io metto in discussione è questo fatto, cioè bisogna far maturare questa chiesa, però...
Ma non cambiando la legge, spiego, resterà sempre male divorziare.
Cioè,
no, sì, è vero,
sì.
Ci sono contrastanti, ma guai a eliminare uno dei due, cioè voglio dire, se si abortisce facilmente e poi sappiamo quanto uno soffre per l'aborto, dici non bisogna abortire, è giusto mettere la legge a non abortire, che la Chiesa lo dica, fai male ad abortire, perché l'altro lo sa chi l'ha fatto, che ha fatto male, e contemporaneamente la prassi invece che aiuta chi l'ha fatto, non so se mi spiego, un conto è la legge che deve dire ciò che è bene e male, un conto è la prassi che non dice più ciò che è bene e ciò che è male, ma cosa fare per aiutare, perché il male lo facciamo tutti, supponi, e uno per confessarsi deve sapere il bene e il male che ha fatto, se no è un incosciente. Però tu lo assolvi dai peccati che realmente ha fatto, cosa che non capita da nessuno, perché se hai fatto un reato ti condannano. Quindi il fondamento della Chiesa è sempre la soluzione dal male, che però sia riconosciuto come male. E allora è per la coscienza comunitaria che potrebbe perdere il concetto del bene e del male che ci sono delle cose, ma non per la persona interessata.
Forse non mi permetto di dire che sono impressa a definire male,
lo so, però
no, io parlo della mia esperienza.
Sì, lo so.
No, non lo
sa. Sì. No, dico, so che no, mi capita 4-5 casi al giorno qualche volta, quindi so che
essere frainteso.
Sì.
Nel senso che io ho fatto fatica e grazie a Dio qualcuno mi ha aiutato a leggere la mia esperienza non come male o come deragliamento rispetto a una precedente vocazione, ma come sviluppo, come crescita di una vocazione. Mi riferisco al fatto che se io sono prete e la Chiesa stabilisce a un certo punto, per motivi suoi, che il prete deve essere celibe, a un certo punto della storia, per un certo gruppo di clero, e nel suo diritto canonico stabilisce che chi si sposa è ipso facto scomunicato, questo la Chiesa può chiamare anche bene, male, e insegnare ai suoi fedeli continuando a chiamare male. Io rivendico, con la maturità di un figlio di Dio, e nessuno mette il naso nella vocazione familiare, che questo è stato il bene per la mia vita. Certo, anche attraverso questa croce che stiamo portando come coppia, probabilmente noi e altre coppie, che purtroppo ci nascondiamo troppo nella Chiesa, perché di questo non si parla mai, l'odiato ormai è diventato un attimino più diffuso, un fenomeno, noi ci dobbiamo nascondere ancora, siamo un po' più...
Io ritengo davvero, no? Sì.
Però grazie a questa croce probabilmente è considerato un pochino come tale. Tant'è vero che veniamo privati di tutto, della nostra identità. Veniamo definiti male, e io dico che questo non è male, sono contento di sentire Paolo nella sua lettera dire che i presbiteri, i vescovi devono essere sposati una volta sola, non essere dei dipendenti e non essere attaccati ai soldi. Ora avviene che si tollera molto più spesso che nella Chiesa ci possa essere un vescovo che ha la disponibilità.
Senza allusioni, vero?
Veramente, veramente casuale. Però se vive una storia di amore, non sei accettato. Io so che tra 400 anni ci sarà un Papa chiederà perdono.
Io sono del parere che è meglio chiedere perdono del male che stiamo facendo adesso più di quello
da
di 400 anni fa.
Sì. 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 Grazie a Dio queste cose le ha dette anche un vescovo, non le dico soltanto io, un vescovo che ormai è andato in pensione di Innsbruck, ha scritto due lettere molto forti al Papa, ovviamente non pubblicità, comunità, riferiti presso l'autorità del Papa, per l'anno santo avrebbero fatto una cattiva pubblicità. Però io dico, questo che io vivo non è male.
Io voglio dire una cosa, scusa adesso, io condivido tutto, ma una cosa banale, spiego, perché io ho aiutato molti preti proprio a decidere di cambiare strada perché era giusto che cambiasse, quindi non è un problema di bene e di male, il male è che l'abbiano scelta, se vuoi, se, che uno abbia, poi dopo uno è giusto, ma che uno abbia avuto una storia, un travaglio così grosso, una sofferenza, ecco, ciò che porta sofferenza, se la risolvi porta un bene, se non la risolvi porta a un male, ecco, era questo che intendevo male, non come giudizio morale. Quando intendevo bene o male non era un giudizio morale, neanche nel caso del divorzio, perché molti matrimoni non sono matrimoni, no, e che sofferenza c'è dietro, e che male c'è dietro anche.
Allora, dico che sono nati matrimoni già allora.
Sì, lo so, difatti la dichiarazione di sì. Lo so, però che sofferenza c'è e com'è importante sapere prima che il matrimonio sia una cosa e non un'altra, era questo che intendevo male, in modo molto più generale, non un giudizio morale, no?
Relativo,
no? Sì. Però anche, sapere anche prima, sì. Sapere anche prima però che un matrimonio è una cosa, non un'altra, è importante. E se la legge ha senso solo come principio, non come applicazione, questo intendevo.
Sì, certo, però a un certo punto, quando io come prete, ad esempio, incontravo tante coppie e le preparavo al matrimonio e vedevo che l'unica preoccupazione era la videocamera,
sì.
Cioè bisognerebbe dire non accostarti tu al sacramento dell'Eucaristia, no, non accostarti tu
al sacramento del matrimonio,
bisognerebbe avere un pochino più di coraggio, e a questo punto le comunità nel tempo crescerebbero, altrimenti fra 100 anni, a furia di dire pazienza, non scandalizziamo, saremo ancora qui a dire occhio, un po' tutti, sempre molto preoccupati che il buon Gesù entra nella casa di Zaccheo. Ma entri e gli altri mormorino. Però in questa maniera.
Ma il problema, però il problema non è questo, è che Zaccheo sa come è visto e cosa vive, che ha fatto anche ingiustizie. Perché io direi. Non è un giudizio morale, ma dire che darsi una martellata sul dito è bene, dico di no, me ne sono date tante aggiustando il tetto filico, mi fa male, cercherò di non darmele. E con un po' di perizia ho imparato a non darmele, più o meno. E credo che così anche nella vita, quando si dice bene e male, non è un giudizio morale, è qualcosa di previo. Se poi uno dà una connotazione morale, capisco, è sbagliato. E poi capisco, è vero che in molti casi come in questi... c'è molto da fare, da rivedere, ecco. Ma penso che la prima cosa da cambiare è più a monte, come dicevi, anche sul matrimonio, cioè astenetevi dal matrimonio se è così.
Posso dire sì. Solo un'ultima riflessione per oggi, perché mi sembra che tutto questo, questi discorsi siano già a un livello molto elevato. Nella mia esperienza di tutti i giorni invece vedo una leggerezza, un'incoscienza terribile nell'affrontare la morte, nell'affrontare il matrimonio, il divorzio. Cioè è diventata una cosa che in questa sede, no, se si vedesse veramente la realtà di tutti i giorni, uno si stupirebbe veramente. Non siamo a un livello di queste discussioni, la realtà è molto più bassa. Io mi domando se queste persone sono responsabili. Direi che di questo a Dio non lo sono, perché quando uno abortisce non è vero che sempre uno che abortisce ha un trauma. Ci sono tanti che lo applicano come un metodo anticoncezionale terribile. Ci sono quelli che si sposano, vanno via, io ormai li ho visti crescere questi, vanno in viaggio di nozze, tornano indietro e si separano. Cosa? Non aveva niente da dirci. Come? Si è entrati in fidanzati 2 o 3 anni, andate per il viaggio di nozze, non è niente da dirci. Ma non è una cioè fa ridere, però è una cosa che tutti i giorni è palpabile. Cioè la cosa più tremenda in questa società è non capire più quello che è bene e quello che è male. Cioè uno se lo riconosce già ha già fatto passi da gigante, secondo me.
Io mi chiedo un po', credo, è vero questo, è vero altro, io mi domando anche un'altra cosa, la comunità è anche quella che è, cioè come aprirla e come anche rispettarla, cioè a un certo punto mi trovo davanti persone che vogliono sposarsi, con quale diritto gli dico voi non andate bene? Quasi tutti i matrimoni che faccio è un atto di fede. Faccio volentieri 50esimi, cioè per dire, e devo dar fede, poi dopo, cioè, capisco però che sì, spero al di là delle cose che abbiamo detto dopo che sia chiaro il senso dell'Eucarestia, al di là degli errori che ci facciamo noi in mezzo, ecco, e degli errori penso anch'io che sia meglio chiedere perdono di quelli che sto facendo adesso più che di quelli che hanno fatto gli altri 400 anni fa, che poi è giusto riconoscere anche quelli, ma se mi servono per riconoscere i miei, se no è come pentirsi ai peccati altrui o accusare i peccati altrui, non è gran bella cosa, può essere utile nei processi, ma per la vita cristiana si chiama il fariseo e il pubblicano. Quindi sì. Va bene, spero che questo brano dia una visione dell'Eucaristia, ecco, un po' diversa.